ثابت ناس اقرب اتغرب الحافظ زائد ناقص حالب الثور وشايف فاصل منا بالزور ملاقي اكل كبس اكف وجاي اتناقش انا بالسالب.
Ed eccoci in diretta con Eliana Riva, che salutiamo e ringraziamo.
Salve a tutti, buongiorno, grazie a voi.
Dunque, iniziamo subito. Stamattina abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, ovviamente la prima notizia di questi giorni è questo attacco di Israele nei confronti del Libano, di Hezbollah, ma in generale della popolazione libanese. Sull'ANSA di oggi leggiamo di almeno 14 morti, 500 feriti, ma in realtà sono di più. Sul manifesto infatti venivano riportati altri dati, oltre 3.000 i feriti. Alla vigilia del discorso pubblico del capo di Hezbollah, che avverrà oggi, la situazione continua ad essere particolarmente tesa. Quello che viene riportato un po' dai commenti, dalle opinioni, insomma, rispetto e dall'analisi rispetto a questi giorni, si parla appunto di un presagio di conflitto, di un possibile allargamento della guerra in Medio Oriente. Abbiamo letto anche un commento, un'analisi di Alberto Negri, che veniva riportata dal manifesto, che parlava di un asse della resistenza particolarmente tiepido in realtà, e uno slancio da parte di Netanyahu per continuare e protrarre questa guerra, cercando costantemente l'appoggio degli Stati Uniti in maniera più incisiva, e quindi ricontestualizzava questa vicenda di questi ultimi giorni in questo modo. Ti chiederei, insomma, di farci un po' un quadro, un commento rispetto a questo.
Sì, i numeri, come giustamente dicevi, sono già cambiati, sono cresciuti, purtroppo sono 20 morti dell'attacco, mi riferisco solo a quello di ieri, quindi del secondo giorno, che ha visto l'esplosione di diversi dispositivi wireless, walkie-talkie, ma a quanto pare anche di diverso tipo, e 450 feriti. Il totale dei feriti arriva quindi a più di 3.000. Il giorno precedente c'erano stati 12 morti, tra i quali sappiamo anche una bambina di 9 anni. Chiaramente questa situazione cambia pesantemente le carte in tavola, cambia la gestione della guerra, io credo la cambia in maniera inevitabile, la gestione della guerra di Hezbollah anche. È chiaro ormai un po' a tutti, anche perché è stato più volte chiaramente detto, dichiarato e definito che la volontà di Hezbollah era quella di occupare parte dell'esercito israeliano al confine con il Libano, quindi tra il Libano del Sud e Israele, la parte nord di Israele, e questo era il loro impegno per il sostegno alla popolazione di Gaza durante l'offensiva militare israeliana. Dopo quello che è accaduto ieri e l'altro ieri, dicevo, le cose cambiano, anche perché anche all'interno della politica, diciamo, libanese tutta, è chiaro che l'attacco avvenuto è un attacco che non riguarda solo Hezbollah, nonostante pare che attraverso questi dispositivi, insomma, si sia trovato una sorta di maniera per effettuare degli attacchi mirati. Sono dispositivi utilizzati dai membri di Hezbollah, probabilmente anche di alto livello, parliamo di probabilmente di generali o comunque di capi dell'asse della presenza in Libano del partito sciita. Nonostante ciò, ad essere colpita è tutta la popolazione. I dispositivi, abbiamo visto ieri, sono esplosi durante i cortei per i funerali, ad esempio, di alcuni membri di Hezbollah uccisi il giorno precedente. In mezzo alla folla, le immagini sono impressionanti, chiunque si trovi nelle vicinanze, donna, uomo, bambino, anziano, viene colpito inevitabilmente, per questo il numero di feriti è altissimo. sono esplosi all'interno dei caffè, sono esplosi nelle automobili, nei negozi, all'interno degli edifici, scatenando diciamo il panico e dando vita a dei veri e propri incendi che sono stati domati con molta difficoltà. Le ambulanze, i vigili del fuoco hanno, come dire, correvano da un lato all'altro del paese. Stiamo parlando non solo dei luoghi vissuti diciamo tipicamente dal gruppo sciita libanese, quindi il sud del Libano, la valle della Bekaa, ma anche di Beirut, non solo nei quartieri appunto sciiti, ma anche proprio nel cuore della capitale, sconvolgendo anche, ricordiamolo perché è importante, sconvolgendo un paese che anche il diciamo l'apparato medico di un paese che è già fortemente in difficoltà. Scarsità di medicine, gli ospedali lavorano non a pieno ritmo, non c'è possibilità di avere una continuità energetica ed elettrica molto spesso, e dunque la situazione chiaramente non può che colpire oggi il Libano tutto, e questo in qualche modo con ogni probabilità unisce una società, almeno un'elite politica, diciamo così, che storicamente non è completamente unita, per usare un eufemismo, in Libano, quindi anche la rappresentanza diversa da quella di Hezbollah non può che sentirsi direttamente attaccata in questo momento.
Certo. Quello che insomma dovrebbe essere interessante indagare, approfondire, che diciamo sui giornali poi di fatto non viene assolutamente contemplato, e quali sono le ragioni per cui Israele ha condotto questo attacco. Sicuramente da un lato viene, come dire, di primo acchito il pensiero rispetto all'intenzione di voler mostrare una debolezza di Hezbollah, dall'altro lato appunto questa come dire la capacità di voler dimostrare la capacità di essere in grado di mettere in campo delle operazioni altamente tecnologiche, comunque di avere una capacità appunto di agire una guerra anche su questo piano. Quindi su questo volevo chiederti insomma quali sono un po' le questioni da tenere in considerazione.
Sì, chiaramente questi tipi di attacchi, e questo in particolare, creano un'euforia diffusa all'interno di Israele. Mi riferisco chiaramente a quella larga parte di popolazione, di persone che sostengono assolutamente la guerra di Gaza e anche l'apertura di un altro fronte di guerra, della guerra totale, no? Così come la si chiama. L'umiliazione subita da Hezbollah, ma anche dal leader Nasrallah direttamente, è un'umiliazione di tipo pratico, perché la capacità dimostrata da possiamo dire insomma dal Mossad, anzi proprio questa mattina il New York Times scriveva che la società che ha fornito i cercapersone esplosi in Libano sarebbe segretamente una società israeliana, e che due società di comodo sono state create per oscurare appunto il fatto che questi produttori fossero ufficiali del Mossad. In ogni caso, dicevo, l'umiliazione subita non è solo reale, consistente, andare a prendere uno per uno simultaneamente a casa propria ufficiali o comunque persone che sono importanti per la logistica e per le attività di Hezbollah, ma è anche un'umiliazione diciamo che vive la modernità, ossia il numero di meme diffusi dai sostenitori del governo, anche dai gruppi Telegram del governo israeliano, del governo di Tel Aviv, è davvero impressionante. È un'umiliazione sottile, molto più sottile rispetto all'altra, dicevo appunto formale, ma non può assolutamente essere ignorata. Il motivo è chiaramente insomma la la volontà di allargare il conflitto. Anche qui non è qualcosa che pensiamo, ma qualcosa che i ministri israeliani hanno più volte affermato di voler fare, e anche Netanyahu, insomma, soprattutto nell'ultimo periodo e negli ultimi giorni, parlando di quanto sia necessario spostare il conflitto al nord per garantire il ritorno degli israeliani che hanno dovuto lasciare le proprie case, appunto, quando è cominciato lo scontro tra Hezbollah e Israele. Dunque la volontà è quella di fare in modo che Hezbollah risponda, che non abbia altra scelta, e che una provocazione possa portare a questo inizio anche di un'invasione di terra, perché non c'è altro modo. Se è vero, come è vero, che l'obiettivo è quello di riportare gli israeliani nel nord, al confine con il Libano, beh, non c'è altra maniera. Hezbollah dal sud del Libano deve andare via, altrimenti loro semplicemente non potranno ritornare, non potrà essere garantita loro la sicurezza. E dunque è chiaro, la dichiarazione è questa: il nostro obiettivo è sgomberare il sud del Libano dalla presenza dei combattenti. Per farlo non basta lo scambio di missili e droni, ma è necessario entrare, un'operazione di terra.
Sì, a questo diciamo che si collega un po' uno sguardo anche storico di quelli che sono le dinamiche e i rapporti nella regione, nel territorio, in particolare c'è da sottolineare anche come questo attacco sia avvenuto in una data altamente simbolica, che appunto coincide con l'anniversario del massacro di Shabra Shatila dell'82. Pensiamo a quello che anche oggi veniva riportato su un articolo, quella che viene definita la dottrina Daieh, la guerra contro i civili, quindi l'attacco israeliano, proprio per il suo carattere indiscriminato, ha rotto i confini concettuali, prima che geografici, tra Hezbollah e il Libano. Ecco, quindi su questo magari, se vuoi aggiungere qualcosa, appunto anche da un punto di vista più di profondità storica, diciamo, di quello che ha preceduto questo periodo e questi giorni in particolare.
Sì, c'è da dire che le invasioni israeliane in Libano hanno portato, oltre che morte, anche qui, nonostante l'obiettivo formale fosse quello di andare a prendere i combattenti palestinesi nei campi profughi, è stata la popolazione tutta, soprattutto quando si è giunti a Beirut, a subire, diciamo così, l'avanzata dell'esercito israeliano, non solo morte ma anche un'enorme distruzione in termini anche di infrastrutture. In molti ritengono che insomma Beirut verrebbe colpita probabilmente, quasi sicuramente per prima, se questa guerra totale dovesse partire, e potrebbe essere quasi, se non completamente, rasa al suolo, anche con una certa facilità. Dunque tutto ciò è presente e vivo nella memoria collettiva. C'è da dire però che, nonostante questo, noi con Pagina Estera abbiamo avuto modo di parlare con la delegazione del Comitato per non dimenticare Shabra Shatila, che ogni anno visita appunto i campi profughi palestinesi di Shabra Shatila in Libano, e ci hanno confermato che, nonostante ciò, nonostante i timori siano enormi, la volontà di rispondere sia per un sostegno ai palestinesi di Gaza, ma anche perché la vita dei palestinesi nei campi profughi libanesi è sempre stata complicata, ma oggi probabilmente è diventata insostenibile. Non è un caso che sempre più palestinesi dei campi partano dal Libano in quelli che sappiamo, noi chiamiamo, insomma, i cosiddetti viaggi della speranza, per poi spesso andare a morire in mare. E non solo, però, questa necessità quasi di rispondere a questo nemico viene non solo, dicevo, dall'interno dei campi profughi palestinesi, ma è una sorta di sentire di buona parte della popolazione, anche non palestinese. È chiaro che non è possibile continuare a vivere in questo modo e le sorti del Libano dal 1948, dalla nascita dello Stato di Israele e dalla Nakba palestinese, quando centinaia di migliaia di profughi nacquero insomma in Palestina e molti arrivarono in Libano, il destino del Libano, del paese, è legato indissolubilmente al destino dei palestinesi e alla presenza dei profughi palestinesi all'interno del loro territorio.
Ti farei ancora un'ultima domanda di carattere un po' più generale e globale, nel senso che, appunto, come dicevamo prima, ci sono questi strani tentativi da parte di Netanyahu di tirare per la giacchetta l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, in questa attesa anche di vedere chi vincerà le prossime elezioni. Quindi rispetto all'attacco, appunto, di questi giorni, come ci spieghiamo e cosa possiamo in qualche modo attenderci anche dalle posizioni di quello che è la dimensione occidentale, e allo stesso tempo, parallelamente, come vediamo che si stanno ristrutturando e strutturando le relazioni nell'area invece del Medio Oriente, di quelli che sono dei paesi che in qualche modo, appunto, dovrebbero in qualche modo costituire un asse della resistenza. Vediamo come nei fatti poi nell'ultimo anno lo Yemen è stato uno dei pochi stati arabi impegnato fattivamente ad aumentare la pressione economica sullo stato di occupazione, e mentre questa cosa non si è data, diciamo, da parte di altri. Ecco, quindi ti vorrei chiedere un ultimo commento rispetto alla situazione, appunto, più generale.
Sì, diciamo che anche qui vorrei far riferimento a diciamo all'utilizzo dei social media, dei social network da parte dei commentatori israeliani, di quelli più noti chiaramente. Mi riferisco soprattutto ai gruppi, alle pagine che hanno un altissimo numero di followers, di visualizzazioni. Tirare per la giacchetta è il termine esatto. Basti pensare che dopo quando è arrivata la dichiarazione degli Stati Uniti, dopo le esplosioni del Libano, in cui gli Stati Uniti dicevano di non saper nulla di quello che era accaduto, di non entrarci nulla, molti di questi profili hanno messo in discussione in maniera molto chiara questa dichiarazione, addirittura facendo riferimento a degli orari precisi in cui un aereo degli Stati Uniti avrebbe sorvolato la zona vicino al Libano, o orari delle visite ufficiali dell'inviato della Casa Bianca in Israele. Quindi è chiaro che l'intenzione è quella di portare dentro gli Stati Uniti e i suoi partner, quindi ovviamente dentro una guerra diretta con il Libano e probabilmente anche con l'Iran. Per il momento gli Stati Uniti stanno tentando di evitarlo, non è quello che vogliono, anche questo è molto chiaro, ma personalmente non credo che ci riusciranno a lungo, e penso anche che se dovesse partire, lo sapremo probabilmente questo pomeriggio dopo la dichiarazione di Nasrallah, che ha avuto però spesso, quasi sempre, dei toni più morbidi, ecco, possiamo dire, di quelli che noi potevamo immaginare, se dovesse partire questa guerra totale, gli Stati Uniti non esiterebbero assolutamente a supportare con tutte le metodologie possibili Israele. Per quanto riguarda l'asse della resistenza, la posizione dell'Iran al momento, siamo ancora in attesa di questa grande risposta che è stata più volte annunciata, no, dall'Iran, insomma, che non è arrivata. Certo è che se la guerra totale dovesse cominciare con il Libano, come dicevo, in un modo o nell'altro un supporto dovrebbe avvenire. Sono più i proxy attualmente che stanno in qualche modo scalpitando penso al drone che è stato lanciato dall'asse della resistenza in Iraq, ad esempio. Lo Yemen è sempre stato molto attivo per quello che può, la distanza è enorme, insomma, nonostante ciò, tra missili ipersonici e droni, insomma, anche lo Yemen sta facendo tanto. Certo è che molti degli altri stati arabi, insomma, si limitano ad una retorica, un sostegno a parole del popolo palestinese. Quest'anno si ricordano, si celebrano, diciamo così, 4 anni dalla firma degli accordi di Abramo, e sappiamo che nonostante la guerra la situazione non è del tutto cambiata, o meglio, ciò che è cambiato è il lato formale, ecco, degli accordi ha subito una brusca frenata, possiamo dire. Non ci sono apparizioni pubbliche, non ci sono celebrazioni pubbliche da parte degli Emirati Arabi Uniti ad accordi con Israele, ma l'Istituto per la pace degli accordi di Abramo, diciamo che tendenzialmente presenta delle stime ottimistiche della situazione, ci dice comunque che il commercio bilaterale tra Israele e gli Emirati Arabi è aumentato nei primi 7 mesi del 2024 rispetto all'inizio del 2023, non solo quello degli Emirati ma anche quello del Bahrain e del Marocco soprattutto. Quest'ultimo sappiamo, insomma, che sta continuando ad avere anche a firmare degli accordi, l'ultimo probabilmente dei quali da $1 miliardi per i satelliti spia israeliani, anche se le manifestazioni a sostegno della popolazione di Gaza in questi paesi, in Marocco, in realtà sono state davvero grandi ed importanti. Secondo molti analisti, gli Emirati Arabi Uniti attendono, ecco, che la situazione migliori, anche perché la promessa di Israele è quella che possano avere un ruolo nella ricostruzione di Gaza. Israele vorrebbe anche probabilmente una presenza di supporto fissa degli Emirati Arabi all'interno della striscia di Gaza, e ricostruire Gaza utilizzando, ecco, gli accordi di Abramo sarebbe l'ideale per Israele, per dimostrare, insomma, a suo modo che questi accordi di Abramo possono essere utili anche per i palestinesi. Sarebbe una normalizzazione a tutti gli effetti.
Grazie Eliana Riva, ti ringraziamo davvero molto per la tua disponibilità e per la tua chiarezza. Speriamo appunto di avere nuovamente modo di risentirci.
Grazie a voi per l'invito e buon lavoro.
A presto. كوكتيل نابالم خفيف مبر ما بتهمني الشخصيات غير عالبيتس ما بتف ممكن عبي بيحيط لكن عاليمين مبصف ألف سبليف بعين حاسب غير عالسميك ما بلف عالستريت سلاح كب كوكتيل نابالم خفيف مبر بلشت كاثر الخايف عجيله الكلب أزعر بس يبدأ يلعب بديله غنيله ناطر لا يحزن لا يغير موديله عبيله وسط الغرور من دهنه سقيله بيشوف الصح نقاش أعمى دابحوا بين بعض مين القادر يقرب